fare per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: cosa c'è scritto nella legge di Mosè? Cosa vi leggi? E quell'uomo rispose: c'è scritto, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. E Gesù gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quel maestro della legge, per giustificare la sua domanda, chiese ancora a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte della strada e proseguì. Anche un levita del tempio passò per quella strada. Anche lui lo vide, lo scansò e tirò di lungo. Invece un uomo della Samaria che era in viaggio gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno dopo tirò fuori 2 monete d'argento, le diede al padrone dell'albergo e gli disse: abbi cura di lui, e anche se spenderai di più, pagherò io quando ritorno. E a questo punto Gesù domandò: secondo te chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti? E il maestro della legge rispose: quello che ha avuto compassione di lui. E Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Parola del Signore. Pensati dalla storia che stiamo vivendo, che è una storia molto intensa, molto pericolosa anche, con la violenza che sta esplodendo da tutte le parti. Avete sentito anche ieri, da Gaza arrivano notizie terrificanti. Muoiono di fame, di sete, hanno bloccato, non so se oggi l'hanno riaperto, hanno bloccato l'accesso ai camion che portano viveri. E insomma, la situazione è molto pericolosa e drammatica. E allora mi viene ho l'impressione che oggi parlerò più per gli adulti che per i ragazzi. Con i ragazzi ci siamo visti diverse volte in queste ultime settimane. E al solito è un tema che a me brucia dentro, lo sento moltissimo. E al solito vorrei anche oggi legare il fatto che loro hanno spezzato il pane per la prima volta domenica scorsa, lo vorrei legare alla violenza che stiamo vivendo. E la cosa che mi colpisce di più, ne abbiamo parlato tante volte, è questo nesso stretto che c'è tra religione e violenza. Perché se le religioni in genere spingono a credere in un Dio che è padre di tutti o creatore di tutti, poi ci saranno tutte le varianti che volete in questo campo, quindi se le religioni spingono a credere in un Dio che è creatore di tutti, dovrebbe essere storicamente constatabile, evidente, che laddove si vive un'esperienza religiosa c'è una maggiore fraternità, perlomeno un motivo in più per sentirsi fratelli, una tendenza a eliminare la violenza nei rapporti fra di noi. E invece spesso è il contrario. Cioè l'equazione religione-violenza è un'equazione sotto gli occhi di tutti. E non parlo solo di un lontano passato, delle crociate, quando noi cristiani
al grido di Dio lo vuole si sgozzavano i bambini musulmani. Quindi non parlo solo di allora, parlo delle guerre di religione che hanno insanguinato il territorio europeo. Alludo allo scontro fra cattolici e protestanti nell'Irlanda del Nord, alludo ai combattimenti fra cattolici croati e ortodossi serbi, cristiani tutti e due, diceva Gide, uno scrittore francese dell'Ottocento, i cristiani hanno adoperato la croce di Cristo che dovrebbe essere un emblema della pace, il luogo del perdono, dove Dio in risposta a quelli, figlio di Dio, in risposta a quelli che l'hanno condannato a morte, dice Padre perdonali, non l'hanno fatto apposta. E nelle guerre di religione si adopera la croce come corpo contundente per tirarselo dietro, per ammazzare l'altro. C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa di profondamente contraddittorio. Anni fa si raccontava, non so se ve lo ricordate, loro no, sono giovani, non se lo ricordano, ma si raccontava che i cristiani maroniti nel Libano usavano l'immagine della Madonna e l'applicavano sul calcio del fucile e la baciavano devotamente dopo un attacco. C'è qualcosa di profondamente contraddittorio. Perché? Pensiamo a quello che sta succedendo in Israele, fra ebrei e palestinesi. Io sono del parere che questi scontri sono dei travestimenti ideologici, in questo condivido in pieno l'analisi marxista, che dice che anche la religione è usata ma nasconde dentro di sé il vero motivo dello scontro, che è sempre economico, che è sempre di dominio su un territorio. Comunque lo scandalo resta, perché se la religione può offrire coperture e pretesti a esplosioni di violenza di tal fatta, vuol dire che ha in sé degli elementi adatti, dei contenuti adatti che si prestano a questo. Ma anche nelle celebrazioni che facciamo. Ragazzi, ora cercate di stare, capisco che per voi è pesante ascoltare l'omelia, però cercate di sforzarvi almeno di farlo. E anche ora noi qui che stiamo facendo? Anche nelle celebrazioni che facciamo riconfermiamo che dentro la nostra fede, il contenuto della nostra fede è la fede in Gesù, che è stato ucciso violentemente su una croce. C'è il ricordo di un fatto di sangue, una morte violenta e infamante. Ricordate che Gesù non è morto sazio di giorni, come si dice nella Bibbia di alcuni personaggi del Vecchio Testamento, come dire vecchio, e ormai, come sono io, insomma, e ormai dice, vabbè, ho vissuto abbastanza. Gesù è morto giovane, è stato ucciso, è morto ammazzato. E questo ripropone il rapporto che c'è fra religione, fede e violenza. Un rapporto che sembra organico, non casuale. Troppo le esplosioni di violenza col pretesto religioso sono troppo e troppo profonde per dire che è casuale. I cristiani poi che hanno fatto? Dopo la morte di Gesù hanno ritenuto i perfidi giudei, così si chiamavano nella liturgia, nelle preghiere si chiamavano, hanno ritenuto i perfidi giudei responsabili di quella morte e hanno commesso altre violenze, a cui hanno risposto altre violenze, e via, una catena che non si ferma mai. Mi ricordo sempre quando ero parroco a Vingone negli anni 70, a Vingone, vi ricordate, non c'era una chiesa, è stata fatta dopo, quando io non c'ero più, c'era una baracca prefabbricata, e non so chi, non ho mai saputo chi, anche perché non ho mai voluto sapere. Di notte avevano scritto con lo spray sulla facciata della chiesa: Gesù, ti vendicheremo. Loro credevano di dichiarare, di fare un atto di amore dicendo: Gesù, ti vendicheremo. Il nesso fra religione e violenza sembra davvero stretto. E ora noi siamo qui a ricordare, a celebrare un altro fatto di sangue, e si dice che in quel sangue versato sta la nostra salvezza. Ma è possibile che la salvezza venga dalla violenza, anche se subita? Perché allora è un modo di dichiararla necessaria, sacra, come il tradimento di Giuda. Si dice: Giuda ha tradito Gesù, ma ci voleva, se no Gesù non poteva offrirsi in sacrificio, non poteva offrire la sua vita per la salvezza di tutti. C'è un filone teologico nella prima del Vecchio Testamento che interpreta il gesto sacrificale, l'uccisione dell'agnello, l'uccisione dei vitelli, il versare sangue, lo interpreta come un prezzo pagato alla divinità per l'offesa del peccato dell'uomo. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è: Dio è stato offeso dal peccato dell'uomo, dalla cattiveria, dall'odio, e allora va placata l'ira di Dio, se no lui ci punisce. E allora bisogna versare sangue per placare l'ira di Dio. Alcuni ammazzavano bambini anche, in alcune religioni li ammazzavano e li offrivano a Dio per placare la sua ira. Gli ebrei no, non l'hanno fatto. C'è solo, vi ricordate l'esempio di Dio di Abramo, che crede che Dio gli abbia detto di ammazzare il suo figliolo. Poi gli ferma la mano e gli dice: no, hai capito male. Eccoli. E allora c'è questo filone teologico che dice che bisogna versare sangue alla divinità per placare la sua ira, ma anche nel Nuovo Testamento, c'è. Non so se vi ricordate della lettera di San Paolo agli ebrei, che poi non è di San Paolo, è scritta da uno sconosciuto. Si dice, senza, una terribile questa affermazione, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Cioè, se tu hai fatto un delitto, la vendetta deve pareggiare il conto. Sine sanguinis effusione, non fit remissio. Se non c'è versamento di sangue, non c'è perdono. Così in questo modo va a finire che i violenti finiscono per essere lo strumento necessario e provvidenziale perché si abbia una vittima che ci salva. Non si esce dal cerchio della violenza. Questo significa rifare della violenza un feticcio. Ma questo è un filone sbagliato. Ricordate, nella Bibbia ci sono più tentativi di spiegazione. Questo viene superato. Sono dei profeti grandissimi che hanno detto delle cose per criticare questa logica. Il profeta Osea, per esempio, dice: mi ha detto il Signore di dirvi: io voglio amore misericordioso, non sacrifici. Voglio la conoscenza di Dio, non sangue versato. E Amos, che lui viene chiamato profeta annunciatore di sventura, è Amos che dice: il Dio mi ha detto di dirvi: io detesto le vostre feste, le vostre riunioni non mi interessano, anche se mi offrite olocausti e agnelli sgozzati e versate sangue per placare la mia ira, io non le accetto. Le grasse vittime che voi immolate per fare la pace con me, non le guardo nemmeno. Via da me il frastuono dei vostri canti, via da me il suono delle vostre arpe. Questo io voglio, dice, conclude Amos, che il diritto scorra come l'acqua e la giustizia come un torrente perenne. Gesù è su questa linea. Il suo sacrificio è un sacrificio che Dio gradisce ed è la sua vita spesa per amore, non il sangue versato. Perciò la morte di Gesù, violenta, ci riconcilia con Dio e fra noi, non per una virtù misteriosa del sangue versato, ma in quanto gesto supremo di amore. Se è vero che Gesù viene indicato come capro espiatorio, ma il capro espiatorio nel mito è colpevole, si scarica su di lui tutte le colpe e poi si ammazza, perché è colpevole. Ma Gesù non è colpevole. Gesù è un capro espiatorio innocente. Questo lo dicono tutti, lo sanno tutti. La vita di Gesù quindi rivela e svela la negatività della violenza. La morte di Gesù non è violenza redentrice, non è violenza sacra. Nella visione sacrificale al centro c'è la sofferenza, come prezzo da pagare a Dio, come dicevo prima, e alla vita per espiare i peccati. Ma nella seconda visione, quella di Osea e di Amos e di Gesù, al centro c'è l'amore e la misericordia di Dio che chiede di essere imitato. Gesù non muore per placare l'ira di un Dio arrabbiato per i peccati degli uomini, ma perché in un mondo fondato sull'egoismo e sulla violenza, chi vive come lui non può che essere espulso. E questo è vero sempre, è vero anche oggi. E allora noi siamo qui a fare memoria di questa sua ultima cena. I ragazzi l'hanno fatta domenica scorsa, la rifaranno ancora. Siamo qui per fare memoria della sua ultima cena e per attualizzare, per rendere presente la sua morte, il suo corpo spezzato sulla croce, di cui il pane spezzato è figura. Io ci vedo un grande significato in questi eventi. Questo tipo di spiegazione, che poi è la frase che abbiamo attaccato accanto all'affresco che c'è fuori, viene da un antropologo francese dell'Ottocento che si chiama Renato Girard, non so se l'avete mai sentito nominare, che ha un intuito eccezionale, secondo me, per capire il significato dell'Eucaristia, del pane spezzato. E dice che in questa sostituzione del pane al corpo, Gesù che piglia un pezzo di pane e dice questo è il mio corpo, in questa sostituzione Gesù sembra dire volete ammazzarmi? Eccolo il mio corpo. Piglia un pezzo di pane e glielo mette davanti. Spezzatelo pure. Ma con questa sostituzione l'atto di violenza più tragico che ci sia, spezzare la vita di una persona, diventa l'atto di amore più grande, spezzare il pane con chi ha fame. Questa è l'unica violenza consentita. Volete far violenza? Fatela sul pane, spezzatelo con chi ha fame. E allora questo vostro impulso diventerà l'atto di amore più grande. È l'unico modo di chiamare Dio in mezzo a noi. Volete chiamare Dio in mezzo a noi? Lascia perdere gli agnelli sgozzati e il sangue versato. Spezza il pane con chi ha fame. Lui è quel pane spezzato. Abbiamo letto la parabola del cosiddetto del buon samaritano. Io credo sia una delle parabole più belle di tutto il Nuovo Testamento. Non so se ci avete fatto caso, ci sono dentro sintetizzati dei significati enormi. Tanto il primo, il più grosso, questo ebreo che va da Gesù, lo vuol mettere in mezzo un po', e gli dice ma chi è il mio prossimo? E lui probabilmente si aspettava, gli ebrei avevano fatto un elenco di chi è il prossimo. Il prossimo è tuo babbo, la tua mamma, il tuo fratello, il tuo nonno. Dice, ora lui allungherà l'elenco. Va bene, fino ad ora vi è stato detto così, ma io vi dico, aggiungete anche i vostri vicini. La vecchia legge diceva che anche lo straniero che vive, che è venuto a vivere accanto a te, considera prossimo anche lui. E poi si fermava. Però. Gesù rovescia la domanda. Chi è il mio prossimo? Tu diventa prossimo di chiunque ha bisogno di te. Il discorso è rovesciato. L'elenco è abolito. Tu devi diventare prossimo di chiunque ha bisogno. Questo mi sembra una delle parabole più potenti, più significative che ci sono nel Vangelo. Ma non è finita ancora. Ci sono altri significati reconditi e poi non tanto reconditi. Il fatto, per esempio, che il samaritano, che il sacerdote e il servitore del Tempio vedono il ferito e tirano di lungo. Ma non è chiaro per tutti, tirano di lungo per motivi religiosi, per rendere gloria a Dio. Sembra impossibile. Perché? Perché la regola della religione che loro seguivano diceva: se vedi uno ferito che versa sangue, non ti avvicinare. Si deve avvicinare a lui chi è incaricato di farlo, perché potrebbe essere impuro, e se ti tocchi il suo sangue ti contagia, diventi impuro anche te. Loro tirano di lungo in nome di Dio. Loro ritengono più importante andare a cantare salmi al Tempio che aiutare quell'uomo ferito. Un samaritano, cioè uno considerato nulla, anzi considerato uno scismatico dagli ebrei, si ferma, lo aiuta e non fa di tutto nemmeno per conoscerlo. Uno a noi si pensa che forse si sono conosciuti, sono diventati amici dopo, lui sarà grato per tutta la vita, non lo conosce nemmeno. Al samaritano basta la gioia di vedere che uno che era caduto e stava per morire ricomincia a camminare, questa è la sua gioia, senza nemmeno che sappia chi l'ha aiutato. Non è casuale anche questo particolare della parabola. E Gesù dice: fa come quel samaritano, scendi da cavallo e salva la sua vita, così somiglierai al Padre che sta nei cieli. Ecco, io volevo lasciarvi però il tema, la riflessione di oggi è quella, la principale, è quella a cui alludevo prima. Perché c'è questo nesso così stretto fra violenza e religione? Forse perché abbiamo un concetto di verità. La verità è violenta. Perché se ho ragione io, t'ha torto te, se si dice cose opposte. Se tu dici questa tovaglia è nera, tu hai torto. Io dico no, è bianca. La verità è violenta, si impone. Ma Gesù nel Nuovo Testamento, vi ricordate quando dice: io sono la via, la verità e la vita. La verità quindi non è un sillogismo, non è un ragionamento da imparare a mente. La verità è una persona che spende la sua vita per amore agli altri. Lui è la verità. La verità non è una formula da imparare a mente, è una persona che ama. Siamo in un'altra ottica. Ecco, io questo volevo che vi portaste via. I ragazzi ne hanno sentite anche troppe di parole in questi giorni, ecco. Ma io vorrei che questo segno dello spezzare il pane con l'altro, che chiama Dio in mezzo a noi, restasse centrale nella loro vita. Vuoi amare Dio? Spezza il tuo pane con chi ha fame, che poi lo si può prendere come simbolo di qualsiasi altra condivisione. C'è uno che ha fame, oppure c'è uno che è analfabeta, insegna a leggere e scrivere, anche questo è spezzare il pane. C'è uno che è solo, invitalo qualche volta perché non si senta meno solo, anche questo è spezzare il pane. Quindi lo spezzare il pane di cui parla il Vangelo è il simbolo un po' di tutti i bisogni dell'uomo che siamo chiamati invece a colmare.